Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Enciclopedia di videogiochi presenta gli imperdibili per il Game Boy. Oh, ed eccoci ritornati a parlare di una console portatile. Questa volta andiamo sul Game Boy, che ha una libreria immensa, enorme, e vi consigliamo 6 giochi, magari tra i più sconosciuti, da poter giocare. L'intento di questa serie è proprio presentarvi dei titoli un po' meno alla luce, proprio perché per riscoprirli, per giocarli, e anzi, se avete altri titoli da consigliarci, potete farlo nella scheda direttamente qua su Spotify se state ascoltando da questa piattaforma, altrimenti andate su enciclopediadevideogiochi.it, potete mandarci un vocale direttamente con i vostri giochi preferiti per Game Boy. Ma cominciamo subito! Il primo gioco di cui vi voglio parlare si chiama Quirk, un gioco del 90. Uscito per Game Boy, mi ricordo di averlo giocato parecchio nell'89, uscito inizialmente per il suolo giapponese, uscito anche su PC Engine, e questo è uno di quei giochi fatto da Atlus che rielabora le meccaniche del Sokoban, se avete presente il classico dove bisogna spostare delle scatole evitando di rimanere intrappolati dalle stesse. Molto molto interessante, perché su sistema Game Boy, il Game Boy originale, quindi neanche Game Boy Color, sono riusciti con 4 colori a dare tanta varietà ai livelli, a presentare insomma un gioco bello completo con anche dei meccanismi, delle pareti che possono ruotare, più giocatori che possono giocare contemporaneamente, quindi tu hai diversi pupazzetti, sembrano dei piccoli Pac-Man che possiamo guidare per fare sistemi sempre più complessi, e lo scopo del gioco è quello di arrivare alla scala per poter accedere al piano successivo. Molto 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 bello, perché intrattiene tantissimo, è uno di quei giochi passatempo rompicapi abbastanza classici, ma che via via che avanzano i livelli si arriva sempre più in là, sempre più difficile, sempre più complicato. Merita tantissimo, e che dire, giocatelo, perché sicuramente è da recuperare se volete. È uno di quei giochi che adesso uno giocherebbe seduto al bagno su un telefonino, però insomma avere un Game Boy dietro e ricordarsi di quella che è stata questa console ci sta sicuramente.
Il primo dei giochi che voglio consigliare per la vostra libreria per Game Boy è Hammerin Harry Ghost Building Company, un gioco del 1992 sviluppato e pubblicato da Irem e da Atlus per la versione non giapponese, ed è il terzo gioco della serie Hammerin Harry, una serie molto particolare che è iniziato a uscire nel 1990 nella versione arcade ed ha avuto una lunga vita come franchise, perché ci sono stati giochi fino agli anni 2000 e addirittura nel 2008 un adattamento per PlayStation Portable e una serie a cartoni animati dedicata, quindi davvero una piccola gemma di gioco e proprio di franchise. Questo gioco è un classico action platform dove noi saremo Harry, questo carpentiere che si vede fronteggiare un'orda di fantasmi che hanno rapito la sua ragazza. L'idea
Di concetto è molto semplice, Harry deve farsi largo tra orde di fantasmi per liberare la sua bella. La cosa molto divertente e interessante che diversifica questo titolo rispetto agli altri è proprio la tematica dei fantasmi. Infatti ogni livello sarà ben congegnato, perché saranno sempre delle località invase dei fantasmi e che avranno anche cambiato i connotati, come vulcani animati e treni fantasma e chi più ne ha più ne metta. Il gameplay è molto semplice, ma il gioco cambia costantemente gli obiettivi di gioco e quindi ogni livello sarà diverso, un'esperienza diversa da quello precedente. Molto divertente anche il fatto che il gioco viene trattato come se fosse un film, infatti tra uno schema e l'altro vedremo il sipario del cinema aprirsi facendoci vedere, introducendoci il livello che staremo per affrontare con il pubblico che applaude festante. Questo gioco ha un'anima molto da cartone animato, anche nel finale quando riusciremo a scappare con la nostra bella che col suo ombrellino dell'amore ci terrà al riparo dal laboratorio che sta cadendo e fuggirà abbracciati insieme a un missile che torna verso casa. Un gioco molto semplice ma con tantissima inventiva. Il nostro Harry smartellerà a destra e a manca con la possibilità di avere un upgrade del suo martello, diventa una mazza ferrata, un macigno gigantesco, e come altro bonus avrà il classico caschetto di sicurezza dei cantieri giapponesi. Non si prende troppo sul serio, ma è proprio questo il bello di questo gioco che consiglio a tutti.
Il secondo gioco che vado a citare è Nobunaga's Ambition, un titolo particolare della Koei. Si tratta di un gioco strategico dell'86, uscito su PC originalmente e poi fatto per tantissimi altri sistemi, e voglio citare e sottolineare la difficoltà che c'è stata per convertirlo su Game Boy in un titolo che veramente è stranissimo ma merita parecchio. Si tratta, come dicevo, di uno strategico che è ambientato nel Giappone feudale, quindi Nobunaga, Oda e tutto quello che ne consegue. C'ha qualche elemento di Civilization con il fatto che puoi sviluppare il territorio, sviluppare le tue potenza militare, la diplomazia, tutto su un sistema molto molto ben fatto, completamente in inglese. C'è la versione spiegato anche abbastanza bene, puoi fare diverse insomma attività per accumulare soldi, truppe eccetera eccetera, e poi dei combattimenti che avvengono su una plancia, chiamiamola esagonale, in realtà è sempre quadrata ma sono quadrati sfalsati, che però risulta molto molto interessante e soprattutto un gioco ricco con possibilità di salvare, possibilità di avere truppe diverse. Non c'è praticamente nessuna animazione, quindi è tutto quanto come giocare una grande partita a scacchi, ma l'ho trovato interessante perché ridurre un gioco che si aspettavano molto molto complesso in una cartuccia per Game Boy decisamente merita tantissimo. Tenete conto che questo gioco è stato convertito fino a Xbox 360, quindi vuol dire che è stato riedito tante volte ed è il capostipite di quella che è la grande insomma schiera di giochi fatti sulla scia di Nobunaga da Koei stessa, che dall'83, dove c'è proprio il primissimo, arriverà fino al 2022, data in cui stiamo registrando questo episodio, con Nobunaga Ambitions Rebirth. Quindi veramente non finisce più di stupire questo genere e questa tipologia di gioco. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Seguici anche su Instagram @enciclopediadeivideogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Un un altro gioco molto particolare che secondo me ha precorso i tempi di parecchio è Motocross Maniacs, uscito nel 1989 e successivamente nel 90 e nel 91 per i sistemi europei e americani, sviluppato e pubblicato da Konami, che ci ha abituato a ben altri titoli. In questo caso è un gioco di moto, ma che ha del sorprendente perché è come se fosse una versione del gioco Trials, il famoso gioco dei tempi moderni, solo con la tecnologia del Game Boy. E questa idea molto semplice del nostro pilota che dovrà effettuare due giri, ma non di un circuito, perché sarà solo a visuale in due dimensioni, quindi andremo sempre dalla sinistra verso destra, solo che i nostri ostacoli non saranno neanche una pista vera e propria, bensì un po' come su Sonic o come anche mi viene in mente Incredible Machines, ci saranno delle rampe che noi dovremmo attraversare, giri della morte sistemate qua e là nello schermo, quindi in barba anche alle leggi della fisica, un po' come succede anche in Trials, e per questo dovremmo anche mantenere l'equilibrio della moto, perché facendo i salti mortali, i front flip e i back flip dovremmo stare attenti a non cadere, proprio come succede nel gioco. Una bella sorpresa, non conoscevo questo gioco, ma per questo editoriale è una bellissima scoperta che vi consiglio. Non ha tanto da offrire dal punto di vista audio, ci sono solo i rumori di fondo della moto, però i circuiti sono sempre via via più complicati e più fantasiosi e più fuori di testa, che vi terranno impegnati e incollati al piccolo schermo del Game Boy per parecchio tempo.
Chiudo la mia terna citando un picchiaduro di incontri, una conversione fantastica che è Battle Arena Tonshinden, gioco che sicuramente conoscete, se non conoscete recuperatevelo, uscito originalmente su PlayStation e Saturn, ma è stata fatta una conversione per Game Boy, il classico Game Boy, è molto molto bella, un gioco che mi ha stupito tantissimo per la facilità di controllo e di creazione delle mosse e combo, e tra l'altro per la qualità degli sprite che sono stati disegnati uno alla volta, completamente nuovi, molto bello, c'è il ring out come il classico Toshinden ci insegna, c'è un timer, i vari personaggi che attaccano eccetera eccetera, super mosse, combo e quant'altro, in un ambiente, un gioco Battle Arena Toshinden che nasce 3D e quindi è stato riconvertito all'indietro nella sua versione per Game Boy, classicissimo ma molto bello, con le storie anche dei vari personaggi, quindi molto bello anche da quel punto di vista lì. Sono solo 8 personaggi disponibili, però devo dire che ciascuno di essi è stato curato nel minimo dettaglio in modo da renderlo al meglio possibile. Ecco, diciamo che se non avete la versione PlayStation sicuramente potrebbe aiutarvi questa qua da recuperare, e soprattutto per un genere di picchiaduro ad incontri che per console portatile è sempre stato problematica. Ci sono alcuni titoli che sono riusciti ad avere successo, ad esempio mi viene in mente Fatal Fury, che c'è una versione molto bella, o anche King of Fighter per Neo Geo Pocket, però appunto stiamo parlando di Neo Geo Pocket, che è una console che c'è stata veramente poco a livello italiano, mentre il Game Boy, che è stato popolarissimo, si merita un titolo del genere, mentre ad esempio altri titoli molto più blasonati come Street Fighter e Mortal Kombat nella loro versione Pocket non è che siano risultati troppo belli.
L'ultimo gioco che inserisco in questi imperdibili per Game Boy è Metal Masters, un gioco uscito nel 1993 come porting del titolo originale uscito per Atari e Amiga, sviluppato da Beat Managers e pubblicato da Electro Brain. Questo Metal Masters è un gioco che fa della customizzazione del robot che useremo all'interno del gioco il suo punto di forza. Vediamo un mondo futuristico e distopico dove un famigerato barone cerca di monopolizzare e di ottenere il potere sfruttando i robot che fanno parte dello sport nazionale, uno sport che va molto in voga, ovvero il combattimento tra robot giganti, con la profezia di questi pezzi particolari e fantascientifici che permettono di costruire un robot ancora più potente, e chi ce la farà avrà il dominio del mondo. Noi saremo in un certo senso la ribellione, che si iscriverà a questo torneo con il nostro robot di base, e combattimento dopo combattimento avremo parti nuove che potremo aggiungere al nostro robot e potenziarlo e rendere più semplici i combattimenti futuri, che in realtà sono veramente molto duri. Il gameplay base del gioco è schermata fissa con i due robot come un picchiaduro uno contro uno, dove i robot si scambiano i vari colpi delle varie armi che hanno a disposizione, possono essere missili, ma per la maggior parte è in corpo a corpo, quindi abbiamo pugni, le asce, i martelli, e nella parte bassa dello schermo vengono segnate le varie parti del corpo, la testa, le due braccia e le gambe con la relativa energia, quindi potremo indirizzare i colpi in determinate parti per far ridurre l'energia dell'avversario fino a distruggerlo, oppure facendo più punti possibili al termine del tempo, che c'è un timer che varia di battaglia in battaglia. Tra un combattimento e l'altro ci viene data a mo' di cutscene le scritte, dove il barone comincia inizialmente, non ci dà importanza, ma man mano che vinciamo ci dice che il barone sa che abbiamo vinto ancora una volta, sa che abbiamo ritrovato questo o quel pezzo dell'armatura finale, fino a che non avremo completato tutto il torneo, avremo vinto, recuperato tutti i pezzi dell'armatura e costruito il robot leggendario. E qui c'è un twist, e qui spoilerò, ma è un gioco che veramente merita di essere spiegato alla fine. Scopriamo che in realtà il barone aveva già raccolto i pezzi molto prima dell'inizio del gioco, e quelli che abbiamo sono solo delle imitazioni, e ci affronta con il vero robot leggendario, e fa un po' ridere il fatto che comunque noi riusciamo a batterlo alla fine, diventando noi gli paladini del mondo. Un gioco dal gameplay molto semplice e del quale, come dicevo, è il punto focale è la customizzazione del robot, che è forse la parte dove utilizzeremo la maggior parte del tempo a disposizione. Una grandissima pecca è forse la musica, la colonna sonora, perché il tema principale che c'è all'intro ed ogni cutscene è molto orecchiabile, molto anni 80, cyberpunk, molto film d'azione, mentre nelle fasi principali durante il combattimento non c'è suono, ci sono solo i suoni, i rumori dei robot, forse per simboleggiare un po' di verosimilità. Peccato, perché il team dell'audio secondo me poteva ancora dare molto. Un altro gioco ben fatto che vi sorprenderà. Questi erano gli imperdibili per Game Boy. Ci avete giocato? Vi sono piaciuti? Secondo voi ci sarebbero altri giochi imperdibili per la piccola console Nintendo? Fatecelo sapere lasciandoci un vocale, scrivendoci sui link che trovate nelle descrizioni e su enciclopediadevideogiochi.it, oltre che sui nostri social su Instagram e sul gruppo Telegram.